Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Marco parla, parla e parla. Si concede giusto qualche momento di pausa per sgranocchiare le croste della pizza che aveva lasciato nel piatto, ovvero un sorso di birra ormai intiepidita dall'aria calda della sera. Non pensare che la mia vita sia senza sacrifici. Nonostante i lavori importanti e appassionanti che ho avuto finora all'estero, mi dice quasi evitando il mio sguardo. Ogni volta che lascio l'Italia, sto partendo in cerca di quella sicurezza, quelle speranze che il nostro paese non è in grado di offrire, né a me né a te. Però, quando sono fuori, mi ritrovo spesso solo, lontano dalla mia città, dai miei amici di sempre. Noto che il suo sguardo si incupisce. Si guarda attorno, osserva la gente che chiacchiera a voce alta e che ride. Ispira l'aria estiva della sua città e si gira di nuovo verso di me. Questa volta cercando il mio sguardo e con gli occhi che si fanno un po' lucidi, si lascia andare a una confessione. Mi manca casa, ogni giorno sempre più. Non c'è altro modo di dirlo, e forse anche io manco qua. Ogni tanto mia mamma sospira che preferirebbe avere il suo figlio vicino piuttosto che avere qualche soldo in più a fine mese.
E quello che avete appena ascoltato è un brano tratto da Volti d'Italia. Viaggio nei nostri pensieri, desideri e paure. Un libro uscito per la casa editrice Il Saggiatore in Italia, letto dall'autrice Gaia van der Esch, alla quale diamo il benvenuto su SBS Italian.
Ciao Francesca, ciao a tutti, grazie per avermi invitata.
Questo è un brano sul quale dovremo ritornare più avanti perché tocca secondo me tantissime corde di chi ci ascolta, però intanto cominciamo dalla premessa, diciamo. Il titolo del tuo libro ci dà un po' lo spunto per inquadrare il libro. Si tratta di una serie di ritratti che hai costruito attraverso delle interviste a italiani e italiane raccolte durante un viaggio attraverso la penisola. Partiamo, Gaia, proprio dalla 600 azzurra, senza aria condizionata, senza stereo, della nonna Gianna. Raccontaci la partenza di questa avventura metaforica e fisica.
Senz'altro. Allora sì, io in verità sono, come tante persone forse che ci ascoltano, un'espatriata, quindi ho fatto 13 anni all'estero e mentre ero all'estero avevo un po' questa nostalgia, voglia di tornare in Italia e ho deciso quindi di fare un viaggio. Stavo vivendo a quel punto a Boston, negli Stati Uniti, per un master e ho deciso di usare l'estate tra il primo e il secondo anno per fare un viaggio e riscoprire un po' le nostre radici e capire se avevo veramente voglia di tornare a vivere in Italia. E quindi ecco, il viaggio è nato proprio come un viaggio molto personale. Avevo un questionario, perché comunque lo facevo anche per la mia università e per intervistare gli italiani e capire un po' il mood del paese, i problemi politici, i problemi sociali, i problemi dei giovani, delle donne. E quindi ho preso questa 600 della nonna Gianna, che ormai ha 99 anni, e sono partita dal suo paesino nell'Interland milanese per esplorare tutte le regioni d'Italia. E ho viaggiato 3 mesi, ho intervistato persone in spiaggia, nei bar, negli hotel, chiunque io incontrassi, appunto per prendere un po' il polso del paese. E poi, dopo questo viaggio concluso, è nata l'idea di questo libro con la casa editrice, quindi ecco, un po' un prodotto per restituire quello che ho raccolto in giro per il nostro paese.
Ecco, appunto, sei una expat, hai vissuto 13 anni tra Stati Uniti, Africa, Medio Oriente, Europa. Questo viaggio è stato un po' per te un ritorno alle radici, ma anche, immagino, un modo per cercare di riscoprire, no, il paese che è l'Italia oggi. Cosa hai imparato dell'Italia prima vivendo all'estero e come invece i dialoghi che hai raccolto ti hanno fatto evolvere l'idea dell'Italia che avevi prima del libro?
Allora, devo dire che vivendo all'estero all'inizio pensavo molto poco all'Italia. Io sono partita, avevo 20 anni, avevo solo voglia di esplorare, di fare avventure, mi sembrava tutto molto eccitante. Quindi i primi anni io sono partita prima per l'Europa, poi per l'Africa, poi per il Medio Oriente, non ho mai pensato di tornare in Italia, però certo la vedevo con uno sguardo esterno, quindi vedevo gli altri miei coetanei, i miei amici che non avanzavano, io avevo tante responsabilità al lavoro, io già a 26 anni gestivo 1000 persone indirettamente e loro invece stavano là a fare stage su stage, non trovavano le opportunità giuste, quindi vedevo un po' il declino dell'Italia e mi dicevo meno male che sono partita, non avrei mai avuto queste responsabilità in Italia. E quindi avevo, ecco, uno sguardo un po' triste sul nostro paese, triste per i miei coetanei, anche mio fratello è stato disoccupato tanti anni dopo la laurea, quindi vedevo le varie difficoltà, però in modo un po' distaccato, diciamo, senza che avessi voglia io di attivarmi per fare qualcosa per cambiare. E invece poi questo è cambiato negli anni, ho iniziato a dirmi: ma scusa, io lavoravo nell'umanitario, no? Quindi aiutavo persone in crisi in giro per il mondo, e ho detto: ma magari dovrei aiutare un po' l'Italia, che comunque è una crisi diversa, ma sicuramente una crisi è, e ha bisogno di persone giovani, dinamiche, competenti, che hanno anche questo sguardo un po' esterno, che sanno che le cose possono essere diverse, che si possono rompere degli schemi. E quindi appunto sono tornata proprio per questo, e nel viaggio ho riscoperto un'Italia comunque più solidale di quello che mi aspettassi, più in crisi, più fragile, però con voglia veramente di cambiare. Questo io non me lo aspettavo così tanto di vederlo, ecco, di ritrovarlo negli occhi delle persone. E quindi mi ha dato speranza questo viaggio, che le cose si possono cambiare.
Una delle prime domande del tuo questionario chiedeva se si fosse fieri di essere italiani, no? Un sentimento tra l'altro che in molti scoprono più forte dopo un'esperienza di emigrazione. Cosa ti hanno risposto gli italiani? Cosa li rende fieri e cosa invece cambierebbero?
Sì, allora, guarda, sorprendentemente erano tutti fieri, e questa è una cosa che a me mi ha sorpresa molto. Io chiedevo di dare un ranking della fierezza da 0 a 10 e penso la media fosse 8, 8,3, quindi comunque un livello alto di fierezza. E quando guardi a come sta messo il paese, ti sorprendi, nel senso dici: ma in base a cosa siamo fieri, no? E tanti infatti parlavano, quando glielo chiedevo, del passato. Quindi siamo molto legati alla grandiosità dell'Italia, alla nostra arte, alla nostra bellezza, al nostro cibo, un po' agli stereotipi che poi sono veri, no? Della qualità della vita italiana che abbiamo ereditato però dal passato. Ed è questo che ci tiene un po' a galla, che ci dà un po' di fierezza, diciamo, comunque siamo stati un grande paese e abbiamo tutte queste cose che gli altri non hanno. E questo ci rende fieri, però dall'altra parte, quando si pensa al presente, ecco, ci sono pochi elementi del presente che ci rendono fieri, cioè anzi, io non li ho trovati, anzi, c'è un po' vergogna per come sta messa l'Italia di oggi, e quindi ci si attacca al passato per ricreare questa fierezza di cui abbiamo voglia per poter galleggiare e sentirci comunque felici, ecco, della condizione in cui siamo. E invece è proprio questo, secondo me, che va cambiato, cioè trovare degli elementi del presente o trovare una visione del futuro che ci renda fieri come paese. Non possiamo vivere solo attaccati alla grandiosità passata e un po' nostalgici, ecco, di quello che c'era nel passato, rendendoci conto che siamo incapaci di mantenerlo, di mantenere l'arte, le città, i monumenti, il modo di vita, la comunità che si sta un po' sgretolando. E che invece è un elemento di cui siamo, ecco, molto fieri del passato.
E invece hai notato delle differenze stridenti, no? Appunto tra le generazioni, tra il nord e il sud, tra la città e la campagna, che caratterizzano invece gli italiani e li dividono invece che unirli?
Allora, sicuramente l'elemento che divide di più, dal mio sentimento, è l'ineguaglianza, e quindi tutti questi elementi che tu dici tra le generazioni, tra il nord e il sud, tra la campagna e la città, sono tutti ragioni di ineguaglianza che creano tante divisioni, creano tante frustrazioni anche verso l'altro. Penso chiaramente a noi giovani, io ho 33 anni, ci sentiamo appunto che abbiamo avuto mille volte meno opportunità dei nostri genitori, in un certo senso anche dei nostri nonni che hanno vissuto il boom dopoguerra, nonostante, ecco, loro si siano fatti la guerra, per fortuna noi no. Però c'è proprio un senso di ingiustizia, che non c'è stata una giustizia intergenerazionale tra le generazioni, non ci sono le stesse opportunità, c'è stato molto opportunismo nel usare la crescita per il momento in cui si viveva e poca visione di invece lasciare un paese che funzioni per le generazioni nuove, ne stiamo vivendo le conseguenze. Quindi quello sicuramente è una cosa che noi giovani sentiamo molto verso le generazioni più grandi, in Italia. E poi chiaramente ci sono le disuguaglianze economiche che ci rendono tanto fragili, cioè le persone sono proprio rinchiuse in un individualismo perché dicono: no, ma tutti gli altri fanno così, io devo pensare a me, proprio un po' a mood sopravvivenza, e questo rompe proprio un po' il tessuto sociale, queste ineguaglianze che ci sono tra nord e sud, tra campagne e città, come dicevi te, rompe la fiducia che c'è tra le persone. E infatti sì, è emerso che l'Italia è un paese estremamente diviso. Io chiedevo appunto: siamo un paese diviso e omogeneo? e quasi nessuno mi ha risposto che siamo un paese omogeneo.
Ricordiamo intanto a chi ci ascolta che siamo in collegamento con l'Italia, con Gaia van der Esch, che è autrice del libro Volti d'Italia, Viaggio nei nostri pensieri, desideri e paure. La tua è un'indagine, Gaia, che nasce un po' sul concetto di identità proprio con te. Nella prefazione del libro, per fare un parallelo tra le tue diverse eredità culturali, crei appunto un parallelo tra la nonna olandese e la nonna italiana. Lo vuoi raccontare a chi ci ascolta e raccontarci anche un po' di te, della tua storia?
Allora, io ho una storia appunto molto mista, come dici te. Io ho un papà, in verità olandese e canadese, quindi anche lui è già un misto, e una mamma italiana, una mamma che viene da una famiglia operaia molto povera, lei è la prima che ha fatto le scuole medie per capirci, un papà che viene da una famiglia molto borghese, i miei bisnonni erano banchieri, erano dottori, i miei nonni si sono conosciuti facendo un dottorato alla London School of Economics alla fine degli anni 40 per capirci, anche mia nonna faceva un dottorato in storia e hanno lavorato sempre per la Commissione Europea, quindi diciamo facevano parte di un ambiente molto internazionale e molto benestante. Quindi ho un po' in me non solo diverse nazionalità, una comunque molto nordica, una molto mediterranea, diversi modi di stare in famiglia, ma anche diverse classi sociali. Ecco, io sono stata cresciuta, abituata con una nonna canadese, come dico nel libro, che mi sgridava se facevo la scarpetta o se mettevo il gomito sul tavolo, e ero terrorizzata di lei, e la nonna italiana che mi sgridava se lasciavo una briciola perché lei aveva fatto la guerra, aveva subito la fame e non puoi lasciare qualcosa nel piatto. E questo secondo me è la bellezza di ognuno di noi, è un po' il problema che c'è attorno all'identità, no? Che si pensa che l'identità deve essere una, deve essere chiara. Quando siamo tutti un misto di tante culture, tante influenze diverse dalle nostre famiglie, dalla classe economica, da vari mondi a cui apparteniamo. E un po' il mio libro è per dire, guardate che le identità sono diverse, sono miste, sono difficili da capire, evolvono, ma non vuol dire che per questo non c'è un'identità. Io ho trovato un'identità italiana che sta proprio nella sua diversità, nella sua ricchezza, nei valori anche che in parte penso condividiamo in modo abbastanza forte nel nostro paese, però ecco un'identità un po' in crisi che si sta cercando, che si sta ridefinendo, ed è quello il bello, è che dobbiamo tutti contribuire a ridefinire cosa vuol dire essere italiani e cosa vogliamo che voglia dire, perché alla fine un'identità, questo sentimento di voler appartenere è necessario, lo vogliamo tutti, quindi è inutile diciamo non pensarci, pensiamoci proattivamente, creiamo un concetto di identità che non sia quello dell'estrema destra, ma che sia un'identità più inclusiva, più aperta, per anche che vada bene a noi giovani e alle future generazioni.
Gaia, l'ultima domanda, direi facciamo una sorta di esperimento di viaggio nel tempo. Tra altri 13 anni tu riprendi la 600, riparti, che Italia sogni di trovare?
Io sogno di trovare un'Italia diversa, ti temo in 13 anni non riusciremo a scardinare abbastanza le cose, ma sognerà di trovare prima di tutto un'Italia, e parlo appunto come relativamente giovane, io sono tornata in Italia nel 2020, durante la crisi del Covid, al momento lavoro in Italia sul G20 e quello che vedo è proprio che mancano le opportunità per noi giovani, manca la consapevolezza che non siamo giovani intern che fanno le fotocopie, ma che siamo persone che hanno idee, che hanno avuto grandi responsabilità all'estero e che possono gestire aziende, che possono gestire ristoranti, che possono gestire processi, crisi complicati. E quindi la prima cosa che io vorrei è un paese dove invece i giovani vengono veramente valorizzati, gli viene data responsabilità, non c'è questa gerarchia, questo modo di pensare vecchio. E secondo me quello già darebbe diciamo un'aria nuova all'Italia, se solo noi giovani potessimo fare quello che sappiamo fare. E cambiare il modo di fare le cose. Poi vorrei un paese, onestamente, dove la classe politica e la classe dirigente è diversa. Ci sono tante persone, ora io ci sto lavorando dentro, che sono anche in gamba, ma anche loro vedono chiaramente che ho una classe dirigente e politica che funziona ben poco, cioè sono quasi tutti uomini, hanno un modo di pensare e di fare proprio di un'altra generazione perché hanno tutti una certa età e serve una classe politica molto più incentrata, secondo me, sull'interesse comune, che spesso non è quello che guida ormai la politica, insomma sono decenni che va per la strada in cui va, e quindi pochi che vogliono veramente far bene hanno voglia di fare politica, perché non è più vista come politica con la P maiuscola, è vista come qualcosa di sporco per i propri interessi, e dobbiamo riuscire a scardinare questo. Quindi spererei di trovare un'Italia dove ormai chi fa il sindaco, chi fa il consigliere comunale, sono tutte persone che lo fanno per passione, con certi valori, con una certa etica, con certe competenze che spesso mancano, e che quella non sia più l'eccezione, che quella sia la norma, che lo sia a livello locale e a livello nazionale. Quindi questi forse sono i miei due vorrei, che secondo me potrebbero cambiare di tanto l'Italia.
Allora Gaia, ci risentiamo nel 2034 per fare il punto sulla
ormai
situazione. Diversamente bene, giovani si dice
prima,
oggi.
Diversamente giovani.
Grazie mille allora a Gaia van der Esch, autrice di Volti d'Italia, viaggio nei nostri pensieri, desideri e paure del saggiatore.
Grazie Francesca, grazie a tutti e buona giornata in Australia.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.